Web Radio Oltrelago presenta Turangalila, un osservatorio musicale ideato e condotto da
Antonino Caracò
e Andrea Tarantino. Ma non si dice Turangalila?
Si dovrebbe dire Turangalila.
Cioè in sanscrito.
Sì, esatto.
Ho sempre sentito anche dal conservatorio Turangalila.
In italiano diciamo Turangalila.
Che facciamo? E se c'è qualche sanscrito in ascolto?
Sanscrito in ascolto.
Ma che ne so io che non c'è un sanscrito
non
in ascolto?
Non esistono più.
Vabbè, basta, glielo spieghiamo. Turangalila. Ma il microfono?
Glielo spieghiamo.
Il microfono?
No. È acceso.
No.
Ciao, buonasera.
Buonasera a tutti.
Buonasera a tutti.
Si sente che sono nervoso.
Compito.
Eh? No, no, sono
elegante.
No, contrariato.
No, no, per nulla.
Spieghiamo perché sono contrariato.
Perché allora, Turangalila, oggi è la sesta puntata.
Ho perso il punto, guarda.
Siamo andati okay. Ormai lunghi. E oggi, l'argomento di oggi non è puramente musicale.
Vai al nome.
Walt Disney.
Ecco, una radio online. Radio. Capisci? Non le immagini, Come si fa a pensare Walt Disney? Spiegami. Dai, come facciamo? Dai, dici.
immagineremo nelle nostre menti le immagini scaturite.
Quindi dobbiamo costringere i nostri ascoltatori
a lavorare.
Ma come lavorare? Ma loro ci ascoltano perché c'è il piacere di passare del tempo con noi la sera mentre si cucina.
Fantasia, è un lavoro.
Bene sì, ebbene sì, ho sposato nonostante la mia iniziale, diciamo, reazione particolarmente contrariata, ho sposato questa sfida a dedicare la nostra sesta puntata a Walt Disney.
Anche perché ce ne saranno tante così, parleremo di John Williams poi.
Sì, ma in realtà un motivo c'è, nel senso, voglio dire, noi dedichiamo a Walt Disney come probabilmente maggiore rappresentante in assoluto della relazione tra musica e immagini.
Sì, e anche per l'evoluzione che ha avuto. Lui inizia con le Silly Symphonies, dove la musica nasce dopo le immagini, e poi piano piano, magari con Fantasia che vedremo dopo, sono forse
tutto
le immagini,
la musica, la Disney, più alla musica. Anche post mortem, perché insomma lui muore nel 1966. Certo, cominciare una trasmissione su Walt Disney parlando esattamente
di
quando
dici,
muore,
tutti vivono in eterno, battiato ancora lì, e Walt Disney lo fai morire subito.
Il suo corpo fisico è vero. No, e ti dirò di più, invece parlare della morte subito significa dare vita eterna, capisci? Perché il fatto che lei muoia nel 1966, di fatto a un terzo dell'attuale dinastia. Successo che ha dinastia Disney, e lasciando tutti i progetti, e non solamente lasciando tutti i progetti già pronti, ma lasciando tutte le linee guida, perché certo, poi le successive pellicole vengono realizzata nel migliore dei modi, significa dare vita eterna a Walt Disney, fondamentalmente.
Sì, sì, sì. E noi
comunque nasce nel 1901, il 5 dicembre 1901, quindi fra pochi giorni sarebbe nato.
E noi per questo l'abbiamo fatto.
Assolutamente, totalmente casuale, ma noi raccontiamo.
E ci sarà, questa saranno due puntate, e l'altra puntata capiterà il 5.
Due puntate? No.
Dato che questa il maestro Andrea Tarantino era contrario a farle, io ho pensato, ma perché non facciamo addirittura due puntate?
Gioventù bruciata. Bene.
È il pezzo che abbiamo ascoltato.
Assolutamente.
C'è un
titolo. No, abbiamo ascoltato cosa invece?
Dato che siamo patriottici, abbiamo ascoltato una colonna sonora del film Disney più italiano dell'inizio, del 1940, che è Pinocchio.
Pinocchio, vabbè, la cui storia tutti ben conosciamo, ma la cui particolarità è, vabbè, Pinocchio è un po' sfigato come film, nel senso che se non sbaglio, La Bella Addormentata nel Bosco, non vorrei sbagliare.
No, il primo è Biancaneve.
Biancaneve, 36, esatto, sì.
E il Pinocchio è il secondo classico Disney.
Il problema è che siamo nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, per cui, insomma, voglio dire, nel 1940 Pinocchio ha un po' di difficoltà ad affermarsi.
Però nonostante questo, noi perché abbiamo fatto ascoltare questo come prima traccia? Questa è l'entrata della Fata Turchina. E noi adesso ascolteremo la canzone.
La Fata Turchina.
Della Fata Turchina.
No, perché sembra una P, la Pata Turchina. Insomma, la Pata Turchina, non vorrei a
quest'ora. C'è ancora il naso chiuso.
Esatto, no, ma non vorrei che a quest'ora si parlasse di Pata Turchina, insomma. Prego, vai.
E viene premiata agli Oscar come migliore canzone. E Walt Disney poi decide che questo tema
diventa
la sigla.
Ma infatti diventa il tema simbolo.
Esatto.
Della...
Lo ascoltiamo subito?
Ascoltiamo subito, vai. Poi continuiamo, vai.
Dream, no request is too extreme. Fate steps in and sees you through one reach upon a star. Your dreams come
When you wish upon a star.
Quando cade una stella.
Sì, insomma, che voglio dire, non è una traduzione
letterale, no?
No, non lo è. E poi, when you wish upon a star, è veramente il senso, secondo me, è la firma del pensiero, della filosofia di Walt Disney. Disney fondamentalmente, a parte che salva intere generazioni dal nulla, io obbligherei la visione delle pellicole Walt Disney a tutte le generazioni a venire.
Ma più le cose nascono nei momenti difficili, per esempio tu hai detto giustamente certo. Nel 40 guerra mondiale,
a parte da una vita difficile proprio di
Walt
di
Disney,
cui parleremo a breve,
e sono cose felici. Anche mi viene da pensare meraviglioso di Modugno, no?
Certo, la trasformazione
la guerra.
Del brutto in bello. Mm-hmm. Ma Disney, io ritengo che questa sia effettivamente diventata la musica emblema della sua.
Che tra l'altro, adesso produzione. Che ci penso, la sigla.
Non mi devi interrompere quando dico
che avessi finito il discorso. C'è una stella che fa il giro tondo del castello, no? Nella serie.
Esattamente.
E quindi è quella stella che vede Geppetto.
Beh, potremmo aprire un po' anche il tema dei simboli esoterici del castello. Ma voi no, vabbè, ma basta parlare dei simboli non tanto esoterici quanto insomma i simboli junghiani. Il castello è ovvio, no? Che è l'identità, è l'io. Il castello è la perfezione dell'io, non prendere in giro. È la stella che gira intorno, no, ma perché when you wish upon a star, quindi quando desideri su una stella, in realtà tu ritengo che sia diventata, e ritorno a quando mi hai interrotto, non lo farei mai più perché io sono vecchio e mi perdo,
esatto,
contrariato, sono vecchio e contrariato. No, è ritengo sia diventata la firma proprio di Walt Disney, la firma musicale. Perché è un tema che nella sua costituzione e nella sua anche armonizzazione e arrangiamento definisce proprio l'ambizione alle stelle, ovvero la vita umana, l'uomo che affida alla stella un desiderio. D'altronde, scusami, ma parliamo dell'etimologia di desiderio.
Qual è?
Desiderio.
Desidio.
Desiderio, ovvero tolto dalle stelle, sì. Privato
Bello.
Delle stelle. Il desiderio non è altro che l'ambizione alla ricongiunzione alle stelle. Non mi mettere basta, per favore.
No, non
ci pensi proprio a contare. Di qualcosa che è stato tolto dalle stelle.
E che ritorna sulla
terra. E che ritorna alle stelle.
Bellissimo.
Quindi veramente Disney che non ha fatto altro che far sognare nell'accezione più reale del termine. Per cui io ritornerei un po' alla nostra prima puntata dedicata a Messiani. Il termine sogno. Il termine sogno non ha niente a che vedere con qualcosa di distaccato dalla realtà. Il sogno non è altro che la rappresentazione. Fammi finire.
Hai respirato.
La rappresentazione ideale è perfetta di qualcosa che è potenzialmente realizzabile. Quindi tra noi e il sogno c'è la strada che realizza il perfettibile. Prego.
Il sogno non è quello che facciamo quando ci addormentiamo, ma quello che ci fa tenere gli occhi aperti.
Assolutamente. Ma il sogno è la... È l'ideale che ci porta a vivere e a realizzare. I sogni sono desideri. I sogni sono desideri.
Non la mettiamo quella lì. La mettiamo? Lo vogliamo ascoltare ora?
Ascoltiamo i sogni. Ascoltiamo sono desideri.
Così.
Vabbè, poi parliamo anche un attimo, non la finiremo mai. Ascoltiamo, ascoltiamo.
Che guasta feste. Sì, ti sento. Su, alzati, stai dicendo. È ora di mettersi al lavoro. Perfino lui mi dà degli ordini. Meno male però che nessuno può impedirmi di sognare. E forse un giorno il sogno realtà diventa.
Dimentica il presente
E il sogno realtà vive.
Tratto ovviamente da che film?
Cinderella.
Cinderella? Oh, addirittura. Cenerentola, ma
questo l'abbiamo ascoltato in italiano.
L'abbiamo ascoltato in italiano.
In genere cerchiamo di fare ascoltare quelli originali, però.
Ma io, no, senza fare polemica nei confronti, e la sto facendo, nei confronti delle traduzioni contemporanee, dei doppiaggi contemporanei, okay. Negli anni 40 e 50 avevamo una scuola di doppiaggio. Vogliamo parlare di Lidia Simoneschi, di Carlo Romano, se non sbaglio. In questo caso ovviamente si parla di musica trascritta, ma trascritta e cantata come se non ci fosse alcun tipo di divario dall'originale. Anzi, alle volte l'Italia aveva una marcia in più, mm-hmm, su questo.
Musicalmente noi siamo il paese.
Ma non solo musicalmente, guarda, anche sui doppiaggi. Mm. Anche sui doppiaggi. Considerato che, ecco, i film animati sono proprio quei film che non ti fanno sentire la difficoltà del doppiaggio.
Sì.
Io, per esempio, ho difficoltà a sentire un film doppiato, salvo, mm-hmm, che non sei. Ma i doppiaggi italiani avevano qualcosa dal punto di vista estetico, sì, espressivo, che è incredibile.
No, infatti comunque anche io i film internazionali, diciamo stranieri, li ascolto in lingua originale, i cartoni animati mi viene sempre da ascoltare.
Soprattutto dell'epoca in italiano. E non solo dell'epoca, anche del Disney dal 2000, dagli anni 90 un po'. Assolutamente, è una grande scuola la nostra, una grandissima scuola. E I sogni sono desideri fa parte ovviamente della colonna sonora di Cenerentola, film del 1950, e i cui compositori sono Mac David, Jerry Livingstone e Al Hoffman.
E di tu fatto volevi citare anche i compositori precedenti di Pinocchio?
Beh, no, ritornando infatti alla firma di Disney, cioè all'idea di fare del sogno una costante quotidiana.
Che il sogno americano, che poi è anche il sogno suo,
il sogno della libertà.
Esatto.
Il sogno della libertà.
Anche quindi di conquistare il tuo sogno.
Bene, parliamo subito, anche perché poi attraverso la storia di Topolino, ma ne parliamo subito, capiremo subito Disney. Mentre invece, insomma, la firma musicale di Disney, che When You Wish Upon a Star, che in realtà divenne anche tale perché la colonna sonora di Pinocchio vinse l'Oscar, cioè l'album, sì, che uscì il 9 febbraio del 1940,
e quella vinse
l'Oscar, e di quel brano poi quel brano divenne in assoluto.
E quanti Oscar ha Walt Disney? Ha accumulato?
Io penso quasi 30.
26. No?
26,
Oscar.
Cioè,
cosa è,
secondo me, guarda,
c'è la pagina di Wikipedia che non finisce più.
Ma infatti, pre-nascita, post-nascita, pre-mortem e post-mortem, cioè praticamente.
post-mortem non ne parliamo, cioè,
post-mortem sì, ma
miliardi.
Lui è stato di passaggio e l'esperienza di Walt Disney, di cui adesso ci parlerà il maestro Caracò, è probabilmente l'esperienza che fa di quest'uomo il più grande esempio di come si possa trasformare un evento difficile in una conquista aurea, mm-hmm, quindi come si possa trasformare il brutto, il difficile, in qualcosa di meraviglioso, anche perché credo che non ci sia nessuna conquista di felicità che non passi attraverso la difficoltà e il dolore.
Certo. E lui ne ha passato
attraverso
tanto.
Topolino nasce
è la chiave di volta.
Parliamo della chiave di volta e poi torniamo indietro.
C'è un documentario su Walt Disney che quando lo vedi ero un po', come dire, disorientato, perché tutta la storia di Walt Disney fino a Topolino, quindi in realtà prima di tutto, invece non mi aspettavo che narrasse anche il dopo, però ha un senso perché finisce
meraviglioso peraltro quella pellicola,
sì, bellissima. Per tutta la storia lui cerca di fare questi cortometraggi animati, però non riesce, alla fine gli chiudono lo studio dove lavorava con anche altri animatori. Arriva e trova con lo studio chiuso, che ormai è, come dire, è diventato brutto, cadente, trova un topolino.
È l'unico inquilino dello studio chiuso.
Entra comunque nello studio, pur non avendo più le chiavi, e si mette a disegnare proprio un topolino che diventa Mickey Mouse.
E in questo senso Walt Disney, ecco perché salva intere generazioni e può salvare intere generazioni, perché parla direttamente alla coscienza.
Mm-hmm. E parla di cose reali, trasformate.
In senso junghiano, esatto, in senso junghiano, di cosa parla Walt Disney? L'evento casuale diventa espressione, simbolo e messaggio di una, invece di un messaggio universale.
Sì.
Noi possiamo leggere quello che ci accade adesso, ma non sappiamo che cosa. Ecco, per esempio, no, potrebbe in questo momento caderti il lampadario di bronzo che hai sulla testa.
Oppure anche no.
Oppure anche no. Salve. Che messaggio potrebbe essere? Posto che tu ne possa rimanere, insomma, ancora cosciente. Vabbè, insomma, no, a parte gli scherzi. Questo è il senso, anche perché la vita di Walt Disney non è stata assolutamente facile, tra vendite di giornali e bibite sui treni, tra volontario della Croce Rossa in Francia e
come Gurdjieff, che ha fatto i lavori più disparati e poi è riuscito a fare quello che voleva fare veramente, diciamo, all'inizio, il sogno iniziale.
Eh sì.
Ed è proprio questo, come dire, la sigla di tutti, come abbiamo già detto, di tutti i film Disney, il sogno come punto
di sogno come punto iniziale e punto d'arrivo. Esattamente. Mm-hmm. Ma c'è qualche notizie puntualmente smentite, trovate anche un po' online, però insomma addirittura vorrebbero Disney nato in Spagna. Indicato, cioè,
Walter come... Elias Disney Jr.
Walter Elias. È due nomi, giusto, sì, perché... sì, perché il secondo nome l'ha ereditato dal padre, invece il primo è era il nome di un amico dei genitori.
Ah, okay.
In questo senso, comunque, insomma, queste voci danno.
Ma quante cose che sai.
Quante cose che so leggere, senz'altro, su questo non c'è dubbio. Caro, la prego, non mi metta in imbarazzo. La biografia non è che è proprio una cosa. Qualcuno, appunto, fammi finire questa cosa, lo vuole nato in Spagna, in un villaggio, piccolo villaggio spagnolo, in totali condizioni di indigenza, ma se anche questo non fosse, comunque Disney non nasce sicuramente nell'oro.
Nell'oro si ritrova.
E nell'oro si ritrova. Mamma, perché? Ma perché la vita ringrazia.
Prego, ha fatto tante cose di un'avanguardia eccezionale. La prima di cui parleremo è Fantasia, che esce nello stesso anno di Pinocchio, è il terzo classico Disney, dopo Biancaneve del 36 e appunto Pinocchio del 40. E Fantasia è un genere nuovo per il cinema.
Nuovo lo sarebbe ancora oggi.
Esatto.
Talmente nuovo che lo sarebbe ancora oggi.
Che non è stato sfruttato appieno, forse.
Assolutamente.
Anche
no.
Poi parleremo, criticheremo Fantasia 2000.
In particolar modo perché Fantasia è la firma della storia della musica per immagini. Sì. Partendo però da musica non
di repertorio.
Nata, esatto. E anticipiamo solo qualcosa, ne parleremo dopo. E in questo senso, quindi, che cosa fa Fantasia? Rivela la natura, la profonda natura della musica legata alle immagini. Legata alle immagini.
Esatto.
Cosa ascoltiamo di Fantasia?
Ascoltiamo il brano più famoso del maestro di Olivier Messiaen, giusto per tracciare tre di unione attraverso le nostre puntate. Apprenti Sorcier.
Tam, tam, ta, 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 ta,
bravo!
Nessuno saprà perché nella puntata dedicata a Messiaen io sbagliai citazione, fu cancellata perché noi siamo in diretta fintamente, sì. Ma in realtà noi abbiamo modo di cancellare, ecco.
Perché noi lavoriamo tanto
e stavolta mi sono concentrato e ho fatto la citazione giusta. A voi l'apprendista stregone nella versione di, ovviamente, di Fantasia. E con la vostra fantasia ricordate la scena
di Topolino,
e le
seguito dalle scuole.
Thank you.
La RKO Radio Pictures di sé.
La cosa?
RKO. RKO Radio Pictures.
Ok, va bene.
Disse è un film per capelloni, un musical intellettualoide. E non voleva, come dire...
Bah, strana osservazione.
Non voleva prolungare il contratto con Disney.
Appunto, sì. era un modo... Non lo sapevo questo, assolutamente.
Cercava invano di tagliare parti del film e Disney, autorevole, disse di no.
Invece tutt'altro, questo è un film per tutti,
sì.
In assoluto.
Sì, sì.
Perché rivela il valore universale della musica. Io volevo un attimo anche parlare di cos'è la musica per immagini, ma in realtà fantasia... Ora guardiamo un attimo l'aspetto tecnico. Probabilmente oggi, se si facesse un'operazione simile, con buona probabilità si prenderebbero delle registrazioni già esistenti, no?
Sì.
Giusto. E no, e no. E invece, con Leopold Stokowski, grandissimo direttore, e l'orchestra di Filadelfia, le tracce furono eseguite per intero e registrate, incise con delle tecniche innovativissime per l'epoca.
Anche perché certe volte in alcuni cortometraggi vengono enfatizzati degli aspetti dell'orchestrazione.
Beh, l'obiettivo è esattamente,
esatto,
quello.
Che aiutano a, come dire, ad essere più didascalici in un certo punto.
Assolutamente.
Oppure quello che poi avevano fatto nelle Silly Symphonies, unendo la musica con il rumore, che è una cosa per quel tempo molto innovativa. Ricordiamo, le sinfonie sono degli anni 10, degli anni 20, degli anni 20, anni 30. E quindi noi abbiamo parlato la settimana scorsa di Stravinsky. Immaginare che la Sagra della Primavera è contemporanea invece a una musica che ha in sé, una musica per immagini che ha in sé colonna sonora e rumori, è interessante. Sono due filoni che poi avranno
rumori, ovviamente qui non ce ne sono, però effettivamente l'esecuzione fu affidata allo stesso Stokowski, in concertazione determinava più magari, ecco, che dire, proprio per l'apprendista stregone, sì, che in questo caso ti dirò rappresenta la sperimentazione tecnologica maggiore di tutta l'incisione. Ecco, nulla vuole che lo stesso Stokowski potesse in qualche modo sottolineare i fagotti più che,
esatto,
altre,
sì,
proprio,
sì,
per dare,
oppure,
immagine,
mi ricordo,
alle...
mi ricordo l'acqua con i pizzicati e con le volatine degli archi.
Fu fatta una concertazione specifica,
esatto,
ad hoc.
E
peraltro,
non
con
so
le LCA,
in quanti cortometraggi. Non vorrei dire si aggiunge la musica, allora, per esempio nel concerto in Fantasia 2000 Rhapsody in Blue c'è proprio una cadenza del pianoforte fatta apposta per le immagini, quindi,
ecco,
è proprio musica,
sfugge,
in più.
Questo mi sfugge, però vabbè.
Non so in quanti altri cortometraggi è stato fatto questo, cioè che modificassero un po' addirittura della musica per farlo.
Non credo in assoluto. Particolare fantasia anche per la rivoluzione tecnologica, Che, parliamo del 1938. Fantasound, che esatto, è una tecnica di riproduzione successiva all'incisione, ovviamente, che è una specie di surround. Cioè,
sì.
Ragazzo, parliamo del 1939-40, le incisioni cominciano nel 1938. Quindi parliamo di un'America che ovviamente ha grandissimi capitali da investire rispetto magari a noi per la ricerca tecnologica dell'incisione sonora, ma parliamo di incisioni fondamentalmente mono per l'epoca. Cosa succede? Che proprio un accordo con la RCA della Disney Production prevede la progettazione di un innovativissimo sistema di incisione,
che non sapevo neanche se potevano realizzare o meno.
Lo realizzarono con 33 microfoni che si dedicavano dalla singola sezione alla macro sezione, quindi l'obiettivo era avere poi tutte le macchine di incisione al di sotto della sala di registrazione, gli scantinati, e che fondessero tutte queste tracce, fossero poi fuse tra di loro, perché Disney voleva che dagli altoparlanti dell'epoca, che a detta sua lasciavano dei suoni tintinnanti e un po' nasali e distorti, voleva che l'orchestra invece potesse risultare di fronte all'ascoltatore.
Ma celibidà che questo non sarebbe piaciuto. Non importa quanti microfoni metti all'orchestra.
Io però con Sergio, ecco, di questo non avrei discusso, posto che è vero quello che dice, è verissimo, è giustissimo, è eticamente corretto, ma ne parleremo poi in un'altra occasione. Addirittura per la registrazione dell'Apprendista Stregone l'orchestra viene messa, ogni sezione distante l'una dall'altra, separata da pannelli, in modo da aumentare il riverbero, la capacità di riverbero, e quindi aumentare lo spessore e la portata. Sai quanti metri?
Sì, lo so.
Sai quante centinaia di metri di pellicola?
Lo so.
Tra incisione, masterizzazione e riproduzione sono stati utilizzati
180 chilometri.
Ti sbagli, perché i 147 chilometri di cui si parlava durante l'ascolto erano relativi solo all'incisione.
Ok.
Alla fine dei conti sono stati usati circa 3 milioni di metri di pellicola, praticamente quasi più di un quinto dell'intera spesa del film. Ma questo che cosa ci sta a dire? Cosa accade con Fantasia? Walt Disney mette la firma su una cosa fondamentale che da qui a sempre, da questo momento in avanti, lo seguirà. La musica come espressione di un'immagine interiore, cioè la musica come materializzazione del sogno. Non ci sarà mai più distanza tra la musica e l'immagine. Non solo. Disney in questo caso determina addirittura, attraverso le regie dei vari corti animati che ci sono sia per Fantasia che per Fantasia 2000, qualcuno aderente, la maggior parte aderenti magari, ecco, al significato stesso della musica, alla sì, musica no, programmatica.
In Fantasia viene introdotto questo tema che ci sono tre tipi di musica: musica assoluta, ovvero musica che vale per a sé stante, musica programma.
Di cui adesso però ne parliamo, è della musica assoluta.
La Fantasia inizia con la toccata di Bach, il re minore.
Ma infatti musica, fondamentalmente di musica assoluta dovremmo parlare veramente quasi solo di Bach.
Sì. In Fantasia 2000 appunto c'è Beethoven, che si dice comunque abbia tratto ispirazione comunque dalla letteratura. Si dice sempre che Beethoven abbia preso da Shakespeare.
Ma non solo Beethoven, voglio dire, qui apriamo proprio secondo me il nocciolo della questione.
E comunque musica assoluta, musica programma e musica che bene o male ha in sé una sua narrazione, ma che non è ben
definita. Ma che non è palese, esatto. La musica programma è quella invece proprio che viene specificamente scritta. Come la ma Fantasia dimostra fondamentalmente che nell'ambito di tutte le partiture che sono state scelte per il film,
sì,
c'è una narrazione visiva, ma non percepibile, non visibile, fortissima nella musica. Uno degli esperimenti più belli che si fa con i bambini quando si fanno i laboratori musicali, cosa ti ha fatto immaginare, ma questo lo possiamo fare anche noi, cosa ti ha fatto immaginare questa musica? Questo perché? Mi piace aprire un attimo questa parentesi. Dove nasce la potenza di un film animato di Disney? Noi probabilmente, se togliessimo la musica da un film animato di Disney, avremmo un decadimento del potere comunicativo.
Sì.
Questo già avviene in qualunque film, ma in Disney avviene un
enorme decadimento. Perché è fondamentale la musica?
Perché il linguaggio che usa Disney è un linguaggio proprio che supera la razionalità della coscienza consapevole, va avanti, va oltre. È un linguaggio che quasi va verso un metalinguaggio, che non fa altro che stimolare attraverso l'unione di vari stimoli, raggiunge un obiettivo. Quindi non c'è solamente lo stimolo razionale, lo stimolo logico, lo stimolo emotivo, ma una unione di vari stimoli. Questo anche attraverso la musica.
Sì.
Definendo la musica come elemento fondamentale per suscitare immagini senza, al di là del controllo della propria volontà.
Bello.
La musica va per immagini. Perché la musica di Bach probabilmente in questo senso si distoglie da tutto questo? Perché oggettivamente, e anche su questo potremmo parlarne, perché non tutta la musica di Bach, perché una cosa che ascoltiamo
in contrapunto... Certo, ci sono le cantate, la cantata per il caffè.
Beh, ma non solo un concerto brandeburghese o d'altro. Certo,
l'elogio al caffè, bellissimo. Dobbiamo fare una puntata sul caffè.
Io temo la nostra puntata su Bach, guarda. La temo assai proprio. Però oggettivamente un contrappunto è un discorso, eppure per me da delle immagini, probabilmente delle immagini estremamente
geometriche,
sì. Bravissime.
Ed è quello che dice anche Disney.
Esatto. Sì. Però il cervello umano reagisce molto con le immagini.
Sì.
Di fatto la musica per film, sai che ecco, scoprivo che la prima vera colonna sonora della storia della cinematografia è italiana.
Cioè, noi arriviamo prima di tutti.
Arriviamo prima di tutti, ma ho idea. La scrive il De Brando Pizzetti assieme a... Mi perdone, ma non ricordo. Per Cabiria, il film Cabiria del 1915, se non sbaglio, una cosa del genere. Ma in realtà, prima di allora, le pellicole che erano mute venivano sonorizzate dal vivo o attraverso musica di repertorio, oppure o attraverso musica
io so che avevano improvvisata, dei libri di temi che potevano essere adatti per certe situazioni.
C'era una specie di database.
Come un libello di...
Sì, di fatto sì, in esatto. Qualche modo, sì, dei manuali di orientamento verso. Però ecco, il cinema fu subito pensato unito alla musica, persino con la sonorizzazione dal vivo. Ma da qui, andando ancora prima, il legame tra musica e immagine, il legame tra musica e immagine è nell'onomatopea di suoni naturali del Rinascimento.
Sì.
In madrigali anche la musica per immagini, addirittura quale migliore esempio delle quattro stagioni di Vivaldi, laddove i sonetti di fonte anonima,
forse di Vivaldi,
che sono scritti probabilmente di Vivaldi stesso, narrano esattamente quello che poi viene descritto pedissequamente, anche troppo pedissequamente, ecco, quella è proprio musica estremamente descrittiva.
Sì,
ma
sì,
voglio
sì,
dire, sì. La relazione tra la pastorale di Beethoven, la sinfonia pastorale di Beethoven, la relazione palese è di qui poi i poemi sinfonici, perché attenzione, e poi ti lascio la parola, quando si parla di musica per immagini, noi dobbiamo partire musica che fa nascere delle immagini all'interno della coscienza. Se un poema sinfonico di Liszt fa nascere dello stesso Strauss, fa nascere delle immagini, è perché c'è una storia.
Sì.
Quindi se noi ascoltiamo il Don Juan di Strauss, in qualche modo immaginiamo le vicende del Don Juan, perché quella musica oggettivamente narra, e questo in questo senso è un poema sinfonico, non solamente perché viene da un'ispirazione letteraria in qualche modo. Ecco, Disney probabilmente, e con questo smetto di fracassare
c'è chi criticava Fantasia all'inizio perché diceva mettono immagini dove in realtà lo spettatore può, come dire, fabbricare immagini nuove ogni volta che ascolta quel determinato pezzo, Invece Fantasia mette il suo timbro.
Ecco la piccola. Suo... no, non mette il timbro in realtà, perché talmente. E questo è anche secondo me opinabile, perché a sua volta opinabile, perché è talmente perfetto.
Quello che poi dipende ovviamente non... dal punto di vista. Per esempio, ne parleremo con Fantasia 2000 tra
poco. Beh, io
poco,
oggi quando sento la marcia Pomp and Circumstance di Elgar, non posso fare a meno di pensare a Paperino che porta la foto di Paperina e la cerca e poi la trova.
E alcuni dicono che è limitante.
Assolutamente no, perché non sono d'accordo.
Il maestro
sono
Tarantino
contrariato, non è sono contrario. D'accordo. No, è una polemica sterile che fu fatta.
Volevo ritornare sull'idea iniziale di Walt Disney, che è, ancora non abbiamo detto la cosa più avanguardistica che nasce con Fantasia. Innanzitutto il titolo originario era Concert Feature, doveva essere un concerto itinerante, non doveva essere un film, doveva essere una pellicola che bellissima, viaggiava di teatro in teatro,
non sapevo,
come un film,
come gli Stuart Soldati
Stravinsky, esatto, sì. E dovevano essere poi Fantasia non ha fortuna subito anche per la guerra.
Beh.
E l'idea iniziale era quella di proporre un concerto, film concerto con i cortometraggi, e alcuni pezzi, per esempio nei film successivi di Fantasia, farli nuovi, riprendere dei pezzi vecchi. Anche per questo Fantasia 2000 ha anch'esso l'apprendista stregone, e questo poi invece non viene fatto,
mentre invece diventa un lungometraggio e basta.
Esatto, e nessuno poi ha seguito questo filone, e rimane per questo ancora di una forza, come dire, avanguardistica notevole. Adesso direi di ascoltare.
No, mi chiedevo una cosa, mi chiedevo che probabilmente i nostri ascoltatori hanno poche informazioni nelle nostre puntate specifiche sulla storia, sulla biografia, però ecco,
sentissero un altro podcast.
Ma no, ma sentissero un altro podcast, ma voglio dire, ma se ne andassero a parlare, no. No, voglio dire, aprite Wikipedia, cioè per le notizie biografiche.
Come Wikipedia?
No, aprite Wikipedia no.
Le enciclopedie Disney.
No, ci piace
andate
più,
agli studios.
Ci piace più essere degli indagatori a zigzag,
sì,
della materia, per viaggiare con voi come se voi foste, ecco, davanti alla materia. Quindi, però qualche notizia ve l'abbiamo detto quando è nato Disney, che volete
dare?
5 dicembre del 1901, basta, ed è morto il 15 dicembre 66, punto. Era povero da ragazzo, c'è il topolino. Boh, andiamo avanti,
ascoltiamo Shostakovich.
Come Shostakovich?
Shostakovich,
ok. Thank you.
Abbiamo ascoltato il concerto per pianoforte.
Sì, vabbè, ma non siamo sul quinto canale della filodiffusione.
E neanche su Radio 3.
Vabbè, comunque, ad ogni modo.
Concerto per pianoforte numero 2 di Dmitri Shostakovich. Una delle poche...
Shostakovich.
Addirittura.
Se vuoi essere preciso.
No, non
Dmitri
voglio.
Shostakovich.
Non voglio essere preciso.
Va bene, allora Shostakovich.
E una delle poche... uno dei pochi cortometraggi che si salva in Fantasia 2000.
No, vabbè, questa...
No, io sparo a zero.
Ma
su
no,
Fantasia 2000.
Ma perché sparare a zero?
Perché hanno fatto delle cose brutte.
No.
Allora, vuoi sapere come inizia i pini di Roma?
Ma ti prego, c'è l'uccello
pini...
di fuoco.
Esatto, che senza la storia dell'uccello di fuoco, poi magari arriviamo
ma
pure
non
a...
Non è vero.
Ma se è una storia a parte. È una storia che si sono inventati.
No,
aspetta.
Vabbè, poi dico la mia.
I pini di Roma. Pini di Roma, come ci hanno raccontato in Fantasia originale del 1940, fa parte di quelle musiche che non è musica assoluta, è musica non a programma, ma che lascia immaginare che siamo a Roma perlomeno. E invece inizia con una famiglia di affettuose megattere volanti.
E quindi?
Che giocano nel gelido oceano. Ad un certo punto il cucciolo rimane intrappolato in un iceberg, ma con l'aiuto della madre riesce
ma
a trovare...
Ma parliamo dei vini della Via Appia?
Sì.
Ma tu ti rendi conto che meraviglia?
Hai visto l'oceano?
Ma io trovo meraviglia... Scusate, abbiamo dimenticato di togliere la
soleria. No, non lo accetto. Non lo accetto.
No. Allora, io invece, a parte seriamente, voglio ritornare un attimo al discorso di prima. Quando fu mossa la critica a Disney di definire le immagini in modo troppo
particolare,
lapidario in qualche modo, cioè di particolareggiato.
Sì.
Di fatto noi dobbiamo pensare che seppur è vero che un poema sinfonico come Pini di Roma
mm-hmm.
o lo stesso balletto Uccello di Fuoco di Stravinsky nasce su determinate storie, la musica ha una libertà evocatrice.
Ma certo, sì.
Ma che ha... Da un certo punto di vista ritengo quasi impossibile che se l'uccello di fuoco nasce la partitura, Stravinsky pensa alla partitura dell'uccello di fuoco su quella storia, molto difficile pensare che magari un cortometraggio esatto mi metta un poliziesco
no,
di
ma
mezzo.
Ma infatti l'uccello di
fuoco e qui aprirei il discorso e lo dedicheremo. Sì. Discorso regie contemporanee.
Esatto, no, sì, infatti lo voglio dire. Perché sono delle regie contemporanee anche dell'opera che non ci azzeccano.
Sì, ma perché il problema non è non azzeccarci, mm-hmm. il problema è avere una poetica che sia aderente, quantomeno al significante profondo. Ora, la regia di un'opera credo abbia una difficoltà in più, nella misura in cui si deve attenere a un plot, a tenere ad una storia. Qui parliamo dell'evocazione musicale.
Sì.
Se tu mi metti la storia delle megattere sui pini di Roma, ma sta da Dio sui pini della Via Appia, perché l'immagine è comunque un'immagine interiore. E qui ti dirò di più. Proprio ci pensavo prima mentre ascoltavamo il concerto di Shostakovich. Walt Disney lascia sia in vita che dopo questo grandissimo messaggio, grandissimo messaggio, ovvero l'amore è profondo e in ognuno di noi vive e opera in ognuno di noi attraverso che cosa? Attraverso l'aspirazione a quello che sembra impossibile ma è realizzabile, ovvero la libertà dell'uomo. Perché poi il sogno alla fine altro non è che la libertà, l'amore è la libertà. Quindi quando in qualche modo qualunque storia d'amore che passa attraverso le difficoltà nei lungometraggi di Disney si risolve in e vissero felici e contenti, altro non è che il raggiungimento della libertà. E lui passa moltissimo attraverso la musica. Il nostro ultimo ascolto di oggi, che in realtà è il primo della prossima puntata, che sarà uno dei brani più famosi dei film di
Disney
che è tratto dalla Bella Addormentata nel bosco. Qualcuno la chiama solo La Bella Addormentata, ma in realtà è Sleeping Beauty, da noi in italiano per La Bella Addormentata nel bosco. Un film del 1950 e qualcosa.
Perché ti vai a infilare in queste
cose?
Lo so,
però allora, aspetta.
Allora, mentre cerchi, volevo aggiungere una cosa. 1959, E, no, l'ultimo ascolto invece di Shostakovich non abbiamo detto che è,
ah scusate, mi sono introdotto,
il soldatino di stagno da una fiaba di Andersen, questo giusto per completare il continuo,
che è perfetto. Allora
sì è perfetto. No, quello che mi dà fastidio è che hanno,
ma non può darti fastidio,
mi dà fastidio di un genio. Allora, vabbè, l'uccello di fuoco è azzeccato nonostante la storia sia diversa,
ringraziamo il
la musica,
ringraziamo tutti il maestro
e Carlo, l'immagine vanno
per la gentile concessione
da Dio.
Benissimo,
però i piedi di Roma non lo posso guardare.
Ma tu immagini queste magattere davanti a tutte le quintine, no?
Le megattere,
le megattere. Cioè, ma l'avesse fatto con le blatte.
Invece, per esempio, una sequenza che funziona moltissimo è Rhapsody in Blu. Non so se perché americana ci hanno tenuto a fare.
Vabbè, signori ascoltatori, dopo la critica del maestro Caracò su Fantasia 2000. Torniamo brevemente sul brano che vi stavamo presentando, che è
Bella
appunto tratto dalla Bella Addormentata del Bosco, che è So Chi Sei. Di fatto tutta la musica, tutta la colonna sonora di Bella Addormentata del
Walt
Bosco.
Walt Disney chiamò niente poco di meno che
Tchaikovsky. Tchaikovsky rispose. Accidenti, si rispose.
Sì.
Beh, tutta la colonna sonora della Bella Addormentata del Bosco, altro non è
che ripresa dal
musica
balletto.
Rielaborata dal balletto
di Tchaikovsky.
Nello specifico il valzer della
che ascolteremo.
Mi ricollego a quello perché Aurora cosa canta? Canta la sensazione che l'amore vero, lei sa che l'amore vero esiste, c'è, anche se non è proprio possibile che lo possa incontrare, ma c'è. Quindi lei sa che qualcosa nel futuro ci sarà. Quindi, così come accade in Cenerentola, lo stesso, Cenerentola sa che qualcosa, la libertà nel futuro ci sarà. E questo gli dà la forza di passare, di attraversare le varie prove con quella musica interiore per arrivare poi un giorno a quello che era un sogno prima, ma che poi in realtà dopo.
È il cristianesimo, cioè l'idea che dopo ci sarà una cosa
assolutamente
migliore.
Che si realizzerà.
Che,
noi ragionavamo prima su una cosa, ma la prossima puntata che dedicheremo nuovamente a Disney è il
5 dicembre. Ma non è che l'abbiamo fatto capitare?
Casualmente
è il 5 dicembre.
Esattamente a 121 anni. 121, lo so, è 1901, dovrebbe essere 121, giusto? Ti trovi?
Beh, io ho fatto il classico quando si parla di matematica, lo scientifico quando si parla di...
Signori, vi lasciamo alla cena. Sinceramente ai vostri sogni, con la certezza che portando questa musica...
Che bello, abbiamo fatto inizio immagini... e fine sui sogni.
Esattamente, sui siamo sogni. Perfetti. Sui sogni. la perfezione, l'autenticità... Vabbè, basta! Signori, buona serata, alla prossima! Godetevi questa musica meravigliosa!
Sei tu, so chi sei di tutti i miei sogni, il dolce oggetto sei tu.